credo che sia molto importante che gli svizzeri capiscono che essere in Europa non significa essere dentro l'Unione necessariamente, e guardino cosa fanno anche altri. Pensate a cosa fa il Regno Unito, che è uscito dall'Europa quando guardava solo agli interessi materiali e praticamente ci sta rientrando quando sono in gioco i principi e i valori.
Era il professor Vittorio Emanuele Parsi, ha insegnato anche all'Università della Svizzera Italiana. Lo ritroveremo in altri luoghi nel corso della trasmissione. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Sono in gioco i principi e i valori e viviamo un momento molto delicato e controverso. Altri luoghi vi porta a provare a collocare la Russia sul mappamondo. Con la ministra della Cultura della Lettonia, Agnese Lace, avremo modo di leggere il boicottaggio del padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. Il 9 maggio è una data importante. Nel 1945 termina la Seconda Guerra Mondiale, un evento ricordato da diverse nazioni europee, ma l'attenzione in questo giorno è riservata a cosa succede a Mosca. La Russia celebra infatti la fine della Grande Guerra Patriottica, così veniva definita la Seconda Guerra Mondiale, una data che ancora oggi segna l'identità nazionale. Ne parleremo con il professor Giampiero Piretto, che conosce bene storia, lingua e letteratura russa. Con il professor Vittorio Emanuele Parsi scopriremo invece i nuovi imperi. C'è davvero in costruzione un nuovo ordine mondiale e che ruolo può o deve avere la Svizzera? Vi proporremo alcuni passaggi dello scrittore francese Manuel Carrer, che ha presentato il suo nuovo lavoro col COZ al Teatro Dal Verme di Milano davanti a 1200 persone. Il Kolkhoz, la proprietà agricola collettiva della vecchia Unione Sovietica, c'entra poco, ma richiama il rapporto complesso e difficile con sua madre di origine aristocratica russa. La cartolina sarà spedita questa volta da Mendrisio, dove si inaugura la mostra dell'artista ticinese Felice Varini. Buon ascolto. C'è un formidabile legame tra Lugano e la Repubblica Baltica della Lettonia. I due più importanti patrioti della Lettonia, Rainis e Aspasia, simboli della cultura dell'indipendenza del paese, vissero quasi 15 anni a Castagnola, in esilio. Sulle sponde del Ceresio scrissero le loro opere più importanti, che invocavano l'indipendenza della nazione. Non c'è cittadino lettone che non effettui un piccolo pellegrinaggio al locale museo quando visita la Svizzera, una sorta di obbligo nei confronti dei luoghi che hanno ispirato la nascita della loro nazione. E anche noi ci sentiamo in obbligo di coinvolgere la ministra della Cultura della Lettonia, Agnese Lace, sul tema del boicottaggio del padiglione russo alla Biennale di Venezia. La Lettonia ha invitato le altre nazioni europee a prendere posizione sulla partecipazione di Mosca all'evento lagunare. Ministra, soddisfatta dell'esito delle sue richieste? Il padiglione russo resta allestito ma non accessibile al pubblico, con performance registrate. È un compromesso accettabile?
I can't really say that this is a compromise, but first of all I would say that I am very thankful to every single European country that supported.
Non posso dire che si tratti di un compromesso, ma prima di tutto vorrei esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i paesi europei che hanno sostenuto la mia iniziativa. 25 paesi si sono ufficialmente opposti all'uso da parte della Russia delle piattaforme culturali internazionali a fini di propaganda. E abbiamo rivolto questa richiesta sia alla direzione della Biennale che al governo italiano. I membri del Parlamento europeo hanno assunto posizioni chiare. Il governo italiano ha preso le distanze dalla decisione della Biennale. Diversi ministri, tra cui il ministro della cultura italiano, non parteciperanno agli eventi di apertura. Anche il commissario europeo, Glenn Michalef, ha annullato la sua partecipazione. Eppure, allo stesso tempo, la partecipazione della Russia è ancora in piedi. Questo non è un compromesso. L'unica soluzione sarebbe quella di non avere la Russia presente alla Biennale. Un padiglione chiuso con una performance registrata è comunque una partecipazione. Tuttavia, penso che il carattere e il ruolo di uno degli spazi culturali più importanti al mondo siano stati ora messi in discussione. La giuria internazionale si è dimessa e la legittimità di questa partecipazione è ancora messa in discussione. Questo dimostra che la pressione dell'opinione pubblica funziona.
The legitimacy of this participation is still questioned. This shows that public pressure works.
Dunque, l'appello al boicottaggio è stato efficace? Ha in qualche modo coinvolto l'opinione pubblica?
We have always clearly stated that we respect the autonomy of cultural institutions. However, we still oppose the official national participation of an aggressor state that will use this participation.
Abbiamo sempre affermato chiaramente che rispettiamo l'autonomia delle istituzioni culturali. Tuttavia, ci opponiamo ancora alla partecipazione nazionale ufficiale di uno Stato aggressore che utilizzerà questa partecipazione come mezzo di propaganda. La libertà di espressione non può essere utilizzata per proteggere la propaganda ufficiale di Stato, specialmente quella di un aggressore. Stiamo difendendo la libertà artistica e l'indipendenza culturale. La nostra preoccupazione è l'uso di questa rispettata piattaforma internazionale da parte di uno Stato aggressore. Stiamo parlando di un padiglione nazionale, non di artisti indipendenti o di arte in generale. In quanto tale, ci deve sempre essere spazio per gli artisti indipendenti che si oppongono al regime. La pressione dell'opinione pubblica è importante perché l'obiettivo della Russia è la normalizzazione. Vuole dimostrare che nonostante la guerra, nonostante le sanzioni e nonostante la distruzione della cultura ucraina, è ancora benvenuta negli spazi culturali più prestigiosi d'Europa. E io non sostengo l'uso della cultura come camuffamento diplomatico per l'aggressione. Sì, la reazione ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.
Without public pressure, Russia's return could have been presented as an ordinary cultural exchange. Now it is understood as a moral, political and institutional crisis.
Senza la pressione dell'opinione pubblica, il ritorno della Russia avrebbe potuto essere presentato come un normale scambio culturale. Ora è vista come una crisi morale, politica e istituzionale. Il mondo la vede anche come una crisi di reputazione per la Biennale stessa e non potrei immaginare di essere lì e rappresentare il mio paese a livello politico mentre sta accadendo tutto questo. Tuttavia, vorrei anche sottolineare che, oltre alla mancata partecipazione di diversi ministri, a Venezia si sono svolte diverse attività di protesta in collaborazione con i padiglioni nazionali dei paesi baltici presenti a Venezia. Il team del padiglione lettone ha espresso il proprio sostegno partecipando alla performance delle Pussy Riot, La Tempesta di Venezia. Anche il Centro Lettone per l'Arte Contemporanea ha lanciato una campagna, Death in Venice, Morte a Venezia, alla quale tutti sono invitati a partecipare per tutta la durata della Biennale, nei molti mesi che ci separano dalla fine di novembre, e questa protesta utilizza un disegno creato dall'artista lettone Chris Salmanis. È liberamente disponibile per la stampa, per l'abbigliamento, per i manifesti o per altri supporti di comunicazione. Nell'interpretazione di Salamanis, l'emblema della Biennale di Venezia assume un nuovo significato. Diventa un richiamo alla violenza e al prezzo pagato da coloro che la neutralità istituzionale sceglie di ignorare.
And of the price paid by those whose reality institutional neutrality chooses to ignore.
È vero che la Biennale faceva fatica a intervenire, non c'è bisogno di invito alla Biennale, i padiglioni sono di proprietà dei singoli stati.
Well, of course, technically national pavilions have their own structure, but the question is whether an aggressor state should be allowed to use that infrastructure.
Beh, certo, tecnicamente i padiglioni nazionali hanno una propria struttura, ma la questione è se a uno Stato aggressore debba essere permesso di utilizzare quell'infrastruttura mentre continua a distruggere un altro paese. Il padiglione russo non è una missione diplomatica, non gode dell'immunità diplomatica ed è in fase di cambiamento. La direzione della Biennale ha preso una strada diversa, secondo quanto riportato dalla corrispondenza tra la direzione della Fondazione Biennale e il commissario del padiglione russo, già nell'autunno dell'anno scorso, il che suggerisce che i preparativi siano iniziati molto prima dell'annuncio pubblico di marzo. Se questo processo riguardava davvero uno scambio artistico aperto, perché non è stato comunicato in modo trasparente? Le dimissioni della giuria confermano inoltre che la rappresentanza nazionale alla Biennale non può essere considerata politicamente neutrale. Ci poniamo anche diverse domande di carattere pratico. Come hanno ottenuto i visti le persone coinvolte? Chi paga l'elettricità, la manutenzione, internet e gli altri servizi? Come vengono effettuati questi pagamenti, date le restrizioni sulle transazioni finanziarie che coinvolgono la Russia? Quali controlli relativi alle sanzioni sono stati effettuati? La Russia non deve poter condurre una guerra in Ucraina trattata come un partner normale in Europa.
What sanctions checks were carried out? Russia must not be able to wage war in Ukraine while being treated as a normal partner in Europe.
Quali altre misure state adottando come governo lettone per minare la credibilità internazionale della Russia?
Well, first of all, I have to say that our focus is on showcasing Latvia and Latvia's culture, Europe and Europe's culture.
Prima di tutto devo dire che il nostro obiettivo è quello di mettere in mostra la Lettonia e la cultura lettone, l'Europa e la cultura europea. La Lettonia è stata occupata per 50 anni dall'Unione Sovietica. Circa 90.000 persone provenienti dalla Lettonia sono state deportate, tra cui 11.000 bambini. Molti non sono mai tornati e coloro che sono sopravvissuti hanno perso le loro famiglie, le loro proprietà e il loro futuro. Coloro che sono rimasti in Lettonia hanno dovuto affrontare la censura, le limitazioni alla libertà di espressione, la russificazione e il predominio della cultura russa accettata dal regime. Per i paesi che non hanno vissuto l'occupazione, questo potrebbe sembrare un dibattito astratto sulla cultura, ma noi lo sappiamo per esperienza diretta.
We also know that after regaining independence in the 1990s, Latvia and the other Baltic states still remained in focus for Russia's disinformation, for Russia's soft power attempts.
Sappiamo anche che dopo aver riconquistato l'indipendenza negli anni 90, la Lettonia e gli altri stati baltici sono rimasti al centro della disinformazione russa e dei tentativi di soft power da parte della Russia. Sappiamo anche che un dialogo costruttivo con il regime russo è impossibile fin tanto che esso continua la sua aggressione. La Lettonia, pertanto, sta lavorando per rendere impossibile alla Russia di condurre una guerra in Ucraina, pur essendo trattata come un partner normale in Europa. La Biennale è parte di una politica più ampia. La Lettonia sostiene l'Ucraina politicamente, finanziariamente e culturalmente. Combattiamo la disinformazione russa e le operazioni di influenza qui a casa nostra e abbiamo sollevato la questione a livello europeo. Il nostro obiettivo è applicare maggiori restrizioni alle figure legate al Cremlino nei contesti internazionali, anche a coloro che operano nel settore culturale, ad esempio coloro che coordinano la partecipazione della Russia alla Biennale del 12 maggio. La Lettonia solleverà la questione a Bruxelles e chiederà una revisione più ampia della partecipazione russa, in qualsiasi forma, agli eventi culturali cofinanziati dall'Unione Europea. La Russia non deve poter utilizzare le piattaforme culturali europee per la propaganda o la normalizzazione dell'aggressione. E questo è strettamente legato alla consapevolezza del grande pubblico, non solo in Lettonia, dove la gente lo ha imparato a proprie spese, ma anche nel resto d'Europa, dove forse l'impatto delle attività di soft power svolte dalla Russia non è stato avvertito con la stessa intensità con cui lo è stato qui.
Soft power activities performed by Russia has not been felt as harshly as it has been here.
era Agnese Lasce, ministra della cultura della Lettonia. Il paese di Putin, ce lo racconta il professor Giampiero Piretto, che all'Università Statale di Milano ha insegnato per 44 anni cultura russa e metodologia della cultura visuale, un punto di riferimento quando si parla di lingua e letteratura russa. Ha appena pubblicato per Raffaello Cortina Editore Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda. Dai cartoni animati Masha e Orso alle Pussy Riot, dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova a Pushkin e Bulgakov, Piretto ci consegna le chiavi per capire davvero ciò che sta succedendo in Russia e in alcune regioni dell'Ucraina. Professore, perché questo libro?
Perché, non essendo io un politologo, ho cercato un ambito che potesse dimostrare la mia posizione rispetto a quanto sta succedendo in Russia, più ancora che rispetto alla guerra in Ucraina. Come il potere si serva anche del lessico, quindi delle parole, dei concetti culturali, per gestire il controllo e per imporre delle posizioni e dei punti di vista ben precisi. Sono partito dal nuovo dizionario che è uscito negli ultimi mesi del 2025, definito Dizionario della Lingua Statale della Federazione Russa, dove nell'introduzione si dichiara apertamente che la scelta dei lemmi e l'interpretazione delle parole è stata effettuata secondo il decreto putiniano che impone il rispetto dei valori spirituali, tradizionali e morali della Russia antica, perché come sappiamo, come stiamo vedendo da un paio di decenni, Putin sta investendo su una restaurazione di valori, non guarda al futuro ma volge il suo sguardo al passato. E la scelta dei termini e l'imposizione di una certa lettura delle parole, del significato, la risemantizzazione delle parole va di pari passo con la sua riscrittura della storia. Quindi seleziona momenti storici e termini lessicali anche della Russia antica, oltre che della Russia sovietica, per impostare e determinare il proprio discorso e la propria narrazione.
Cominciamo da ciò che non troviamo nel dizionario della lingua statale della Federazione Russa, ovvero la parola dusa, si pronuncia così?
Dusha.
Dusha, grazie professore. Perché questa parola non appare e quanto è importante?
Ci sono state molte ipotesi, nessuno ha la certezza. La lettura che io prediligo per questa assenza di un lemma così importante, visto che su altri fronti si ritorna allo stereotipo dell'anima russa che era stata superiore a tutte le altre anime del mondo, eccezionale, unica e irripetibile. Allora, come mai proprio questo termine non è rientrato nel dizionario del 2025? Un'ipotesi è che il significato intrinseco della parola anima, oltre ad essere legato alla religiosità, che peraltro oggi è un punto forte della politica putiniana, evochi dolcezza, mitezza, pace, e sappiamo che la pace oggi è vista, a differenza della retorica sovietica, con sospetto. Oggi non si può parlare di guerra, ma si parla di operazione militare speciale, quindi altro gioco lessicale importante. E si invitano i giovani ad andare a morire per la patria, si invitano le madri a procreare più figli per soffrire di meno quando questi dovessero cadere in battaglia. Il metropolita Kirill garantisce la vita eterna e definisce santo questo conflitto in Ucraina, e quindi una parola come anima, che nella lingua russa, a differenza di quella italiana, è legata a una serie di espressioni che indicano quello che potrebbe in italiano tradursi con larghezza d'animo, ampiezza d'animo, larghezza di vedute, e nella sua forma diminutiva dushechka corrisponde al nostro tesoro, anima mia, si dice anche in italiano. Ripeto, queste sono ipotesi perché nessuno ha la certezza, nessuno ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Stupisce che un termine così importante sia stato tralasciato, ma le sorprese contenute in questo dizionario sono parecchie e varrebbe la pena di analizzarlo sistematicamente.
Lei parla di propaganda russa, l'impressione è di rivivere qualcosa di già visto, ma Putin inventa una nuova forma di propaganda o copia dal passato, dal suo passato?
Sicuramente si ispira ai passati della Russia, ai due imperi, all'impero zarista e all'impero sovietico, condannando il crollo di entrambi. L'impero zarista era crollato per la rivoluzione d'ottobre del 1917 e Putin ha messo da parte già da tempo sia Lenin sia l'epopea bolscevica successiva alla rivoluzione. Tutto questo per favorire e per riportare alla ribalta la figura di Stalin e del suo operato. Quindi per lui l'impero sovietico esiste, per così dire, da Stalin in poi. Addirittura la festa del 7 novembre non celebra più il 7 novembre 1917, bensì il 7 novembre 1941, quando Stalin, in un'Unione Sovietica già invasa dai nazisti, era riuscito a organizzare la parata sulla Piazza Rossa per salutare, per benedire i soldati che stavano partendo per il fronte. E ci sono moltissimi spunti del passato in quella che avevo definito riscrittura della storia. Quindi Putin non ha inventato sostanzialmente nulla di nuovo. È in atto una restaurazione e la sua posizione rispetto al mito della vittoria, rispetto alla riproposta dei valori staliniani e dei valori spirituali della santa Russia antica, vorrebbe proporre un collegamento con l'Unione Sovietica che bypassi l'esperienza della perestroika e gli anni, i terribili anni 90 successivi al crollo dell'URSS, quando lui promette al suo popolo la stabilità, una delle parole chiavi della sua propaganda, intende proprio questo. Non torneremo ai momenti di difficoltà economica, sociale che abbiamo vissuto dopo il crollo del regime sovietico e colleghiamoci idealmente in modo che quanto sta succedendo oggi sia una diretta conseguenza di quella parte di storia sovietica che abbiamo scelto, così come l'intervento militare in Ucraina viene proposto come diretta discendenza della grande guerra patriottica, così i russi hanno sempre definito la seconda guerra mondiale, e come l'Armata Rossa nel 40 ha denazificato l'Europa dai tedeschi hitleriani, così oggi la Russia putiniana denazifica l'Ucraina e con l'occasione rimanifesta il suo messianesimo e mostra anche al degradato e famigerato Occidente come si dovrebbe vivere. Quindi molti spunti del passato ritornano, rivisitati, risemantizzati, da qui la mia esigenza di rivisitare dei termini, dei concetti culturali del passato per vedere come siano stati rielaborati dal discorso putiniano.
Un altro termine che troviamo nel suo libro è Prashtor, ovvero lo spazio sconfinato. Ci dà una lettura differente della guerra in Ucraina? Diciamo una lettura oltre cortina. Perché?
Perché Prashtor, appunto, è il termine più russo per definire il paesaggio specifico della Russia, quindi l'infinità della steppa, un territorio di cui non si vede il confine, che da un lato attraeva l'uomo antico russo, dall'altro suscitava in lui il timor panico per la sua grandiosità e per la sua inafferrabile bellezza. Da questa concezione, che è passata attraverso i canti popolari, attraverso molta letteratura, attraverso molta pittura, da una sensazione emotiva ed estetica, si è passati in una lettura politica. Quindi la Russia di oggi deve tornare ad acquisire il suo territorio immenso e sconfinato, quindi è diventato una giustificazione per l'espansionismo. Quindi si riguarda ancora una volta al passato storico, agli atlanti storici che affondano le radici addirittura nel Medioevo, per rivendicare il possesso di certi territori. Quello che sta avvenendo in Ucraina è l'esempio più eclatante, ma si pensa anche a ricostituire idealmente quello che era stato l'impero sovietico. Quindi il timore di nazioni come la Georgia, l'Armenia o le Repubbliche Baltiche di essere di nuovo invase o annesse per ricostituire quel territorio immenso, infinito, che faceva paura all'uomo russo, ma faceva paura anche al resto del mondo. La promessa putiniana è anche questa. Io voglio ricostituire un paese, la dignità perduta dall'Unione Sovietica dopo la svendita di Gorbaciov dell'impero all'Occidente, e torneremo ad essere una nazione che insegna, mostra la strada al resto del mondo e gli fa paura.
Per finire, professore, si comprende bene il destino storico della Russia di guidare il blocco continentale che comprende l'Asia centrale, l'est europeo e il Caucaso. Il destino che coincide con l'idea russa.
Si parla, è un concetto filosofico, teorizzato soprattutto da un filosofo come Berdiaev. L'idea russa procedeva di pari passo con l'anima russa, appunto l'eccezionalità, lo spirito unico al mondo, la superiorità di quel sentire che chi non era russo non sarebbe mai arrivato a comprendere, e questo è diventato uno stereotipo che ha reso problematici anche gli studi russistici in Europa e nel resto del mondo. Io cito a un certo punto nel mio libro Virginia Woolf, che negli anni 20 dichiarava: per noi britannici, dal suo punto di vista, sarà impossibile entrare nelle maglie segrete della letteratura russa, perché a loro manca la razionalità. In parallelo, nel secolo precedente, negli anni 30 dell'Ottocento, il francese, il marchese di Custine, aveva scritto lettere infuocate durante un suo viaggio di esplorazione culturale in Russia, dove denunciava la servitù della gleba, dove dichiarava frasi tipo: i russi non saranno mai cittadini, detto da un francese, citoyen era un concetto estremamente importante, perché sono servi, la Russia sarà sempre un paese di servi. E questo era il grosso contrasto alla base di questa idea russa. Da un lato il messianesimo e la convinzione di essere speciali e incomprensibili al resto del mondo, dall'altro la consapevolezza mal dichiarata di essere arretrati rispetto all'Occidente, e da lì nella storia molti tentativi di occidentalizzazione o di europeizzazione. Oggi questa idea ritorna, quindi questa idea della superiorità del popolo russo, della cultura russa. Putin parla di Ruski Mir, di mondo russo, questa è la sua idea di universo che dovrebbe unificare tutti i russofoni, anche quelli che vivono paradossalmente al di fuori del territorio del paese, della nazione. E a differenza dell'Unione Sovietica, che si proclamava, almeno teoricamente, multinazionale e multiculturale, i popoli della Federazione Russa e dell'ex Impero Sovietico dovrebbero oggi tutti russificarsi, perché la lingua russa, la religione ortodossa russa sono al di sopra di tutto e dovrebbero arrivare, come giusto, a dominare il mondo. Tutto questo viene promosso, appunto, si parlava prima di propaganda, non viene tralasciato nessun aspetto dello scibile umano, dalla musica alla letteratura, a nuove discipline scolastiche che sono state introdotte nel curriculum, al tempo libero, ai parchi patriottici, all'erezione di nuove statue e nuovi monumenti, ripercorrendo sempre le tracce che erano state di Stalin, per arrivare a dichiarare e a dimostrare questa superiorità assoluta.
Era il professor Giampiero Piretto, autore de Il paese di Putin, 20 parole russe al servizio della propaganda.
Altri luoghi.
Ordine o disordine mondiale? Il professor Vittorio Emanuele Parsi non ha dubbi con il suo saggio pubblicato da Bompiani intitolato Contro gli imperi, il futuro delle nostre democrazie. Parsi è docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano. Professore, perché si parla di ritorno degli imperi? Sembra una parola del passato.
Da un lato mi sembra che sia una sorta di riflesso pavloviano di fronte all'aumento della complessità del presente, l'aumento proprio delle variabili intervenienti, potremmo dire, nel corso delle nostre esistenze, che ci spinge a pensare che di fronte a tanta confusione l'unica soluzione è la riduzione dei punti decisionali e la gerarchizzazione nel mondo, perché è più semplice, come illusione, gestire un mondo gerarchico che confrontarsi con un mondo multilaterale istituzionalizzato.
Cosa significa allora un mondo dominato dagli imperi?
Significa un'illusione di soluzione, perché un mondo dominato dagli imperi significa un mondo dominato dalla sopraffazione, dall'idolatria per la minaccia o per l'uso della forza, dalla sistematica svalutazione degli alleati, dal disprezzo per le regole, le norme, le istituzioni internazionali, e oltretutto un mondo in cui gli attori non soddisfatti, le medie potenze non soddisfatte, sarebbero talmente tante che è velleitario pensare che accetterebbero una situazione del genere. E soprattutto significa denunciare, rinunciare a quello che è stata la grande discontinuità novecentesca. Nel secondo Novecento abbiamo vissuto in un mondo che era fondato sull'idea di un mercato come strumento per consentire di attenuare le competizioni della sovranità, su un mondo in cui la presenza delle istituzioni era la caratteristica nuova rispetto al passato e su una progressiva emarginazione della legittimità della guerra. Non significa che abbiamo vissuto nel paradiso, ma quello era il modello di riferimento. Avere quel modello di riferimento ci ha portato a vivere come abbiamo vissuto. Avere un modello che invece, diciamo così, si fonda sull'abuso, sulla violenza, non ci potrà portare che a una situazione ancora peggiore, insomma.
L'impressione è che questo modello di cui lei parla, l'ordine internazionale liberale, sia fallito allora.
Diciamo che più che ha fallito, ha richiesto, richiede, continuerà a richiedere adeguamenti per renderlo appropriato a una realtà che muta. Pensiamo alla cosa forse non è più semplice per alcuni aspetti, all'idea del mercato. Un mercato in libera concorrenza non esiste, non è mai esistito e non esisterà mai, un mercato in concorrenza perfetta. Ma avere l'idea che le transazioni economiche funzionano sul presupposto che tutti gli attori riescano a trovare un proprio tornaconto, anche se differenziato nel tempo e nello spazio, consente di avere un approccio cooperativo alle relazioni tra gli attori. Uscire da questa logica significa che noi ipotizziamo che l'unica possibilità sia il patto leonino, per così dire, no? E lo vediamo molto bene con gli Stati Uniti di Trump. Trump ha una mentalità per cui il mercato che ha nella testa ricorda quella che ha nella testa Tony Soprano, ma non certo quello che ha in mente Adam Smith, no? Allora, a me sembra che le difficoltà sono state di fronte a due grandi questioni. Intanto, la trasformazione dei caratteri del potere. Il potere si manifesta non solo e non più esclusivamente in chiara grammatica e sintassi politico-istituzionale, ma sempre anche attraverso le concentrazioni di ricchezza che cercano poi di proteggere la loro posizione. Questa è una cosa che c'è sempre stata, ma le modalità con cui questo avviene sono nuove. In secondo luogo abbiamo avuto una nuova ridefinizione dei rapporti tra spazio, tempo e potere. È qualcosa che avevamo già conosciuto ai tempi della globalizzazione rampante, quando parlavamo di attori, se ricorda, apolidi o transnazionali che non si riconoscevano in nessuna identità, e pensavamo alla globalizzazione come una forma di dematerializzazione dell'economia. Oggi vediamo che le cose sono cambiate. Gli attori delle grandi big tech, le nuove sette sorelle, si comportano tutto sommato come le vecchie sette sorelle petrolifere degli anni 50 e 60. Hanno un passaporto molto ben definito, hanno una richiesta di collaborazione col potere politico per poter raggiungere i mercati target, liberandosi di quelli che sono vincoli alla loro azione. Pensiamo al mercato europeo e alla lotta che conducono contro l'antitrust, contro la tassazione, e richiedono anche al potere politico di garantire l'approvvigionamento delle materie prime che servono, dalle terre rare all'energia, all'acqua, che è una questione sempre più cruciale. Ecco, queste cose ridefiniscono anche i rapporti di potere. Quando vediamo negli Stati Uniti Trump circondato dai grandi responsabili delle big tech, ci chiediamo qual è il rapporto reciproco. Stiamo vedendo che da un lato le grandi multinazionali cercano di controllare il potere politico, dall'altra parte il potere politico cerca di controllare il mercato, dando, diciamo così, a sua volta una gerarchia fondata sulla vicinanza rispetto al principe. Sono tutte cose in ridefinizione che ci costringono a riconsiderare tutta la nostra struttura, ma non a buttarne via i principi. Punto che noi vediamo che l'Europa, per esempio, oggi è un luogo in cui è garantito lo Stato di diritto, sono certe le regole, sono garantiti i diritti, è limitata la possibilità di prevaricare. C'è un mercato che con tutte le sue imperfezioni non è un mercato predatorio. Noi ci lamentiamo spesso dell'eccesso di regolamentazione, ma la regolamentazione è quello che consente di avere la riduzione dell'incertezza. Ecco perché noi dobbiamo chiederci se siamo disposti a buttare via quell'ordine che ci ha garantito di crescere e di trasformarci, o se siamo disposti invece a farcene carico e quindi a essere protagonisti di quell'ordine e non solo beneficiari. Questa è la grande domanda che dobbiamo porci.
Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu.
Le medie potenze devono agire insieme, perché quando non sei a tavola sei nel menù, ma direi anche che le grandi potenze possono permettersi di agire da sole, hanno le dimensioni di mercato, la capacità militare e la leva per dettare le condizioni. Le medie potenze no, ma quando negoziamo solo bilateralmente con un egemone, negoziamo da una posizione di debolezza, accettiamo ciò che ci viene offerto, competiamo tra noi per essere più accomodanti. Questa non è sovranità, è la messa in scena della sovranità mentre si accetta la subordinazione.
This is not sovereignty. It's the performance of sovereignty while accepting subordination.
Sono parole del primo ministro canadese Mark Carney pronunciate a Davos lo scorso gennaio. Putin e Trump hanno una cosa in comune, vedono l'Europa come un problema. È corretto, professor Parsi?
L'Europa è il nemico di tutti quelli che pensano che l'unico potere vero sia il potere senza limiti. Questa è una cosa che Putin e Trump condividono, a livello regionale lo condivide anche Netanyahu, ma è la stessa condivisione che ha Xi, anche se si acquatta nel suo manifesto del potere. Però questa è la questione, noi siamo la dimostrazione che un altro mondo, come si diceva una volta, è possibile, con la differenza che non stiamo parlando di un'utopia, stiamo dicendo che l'altro mondo possibile è quello da cui veniamo, che ha trasformato la nostra identità, che ci ha reso europei del XXI secolo, così in continuità con la tradizione culturale, economica europea, ma allo stesso tempo così diversi da quelli che erano gli europei del XIX secolo, che passavano il tempo a combattersi gli uni con gli altri.
È per questa ragione che la guerra in Ucraina è considerata destabilizzante e pericolosa?
Esattamente per questo, poi perché noi non possiamo accontentarci di essere lasciati in pace. Noi dobbiamo gettare le premesse perché la pace sia garantita. Dobbiamo essere pacifici come siamo, ripudiare l'uso della guerra per risolvere le questioni tra stati, ma non essere però imbelli. Noi dobbiamo essere capaci di garantire che valori, nomi, principi e prassi siano vigenti secondo un modello che è costato ai nostri avi a poter costituire attraverso due sanguinose guerre mondiali. È il nostro momento per tanti aspetti. E se noi manterremo quest'ordine e dimostreremo che siamo in grado di rappresentare ancora un orizzonte in cui pacta sunt servanda, per così dire, le regole valgono, i principi valgono, c'è un mondo che è disposto ad aggregarsi intorno a noi, riconoscendo la novità di questa Europa. Perché c'è un mondo che è fatto di democrazie che stanno oltre gli oceani, non solo il Canada, come immediatamente vediamo, ma pensiamo a paesi come il Brasile e l'India, che dobbiamo smettere di considerare, come potrei dirle, destinati a essere i BRICS solo perché è l'acronimo di successo. Sono paesi che si guardano intorno, non sono favorevoli a un'Europa che si continui a comportare come la vecchia Europa, sono interessati a un mondo multilaterale e in questo momento guardano a chi possa meglio assicurarlo.
Infine, una considerazione sulla Svizzera. Che ruolo può avere allora, professore? Lei ha insegnato anche a Lusi, qui a Lugano.
Beh, la Svizzera è un grande paese, è un paese dal reddito pro capite elevatissimo, è un paese in cui regole e istituzioni valgono, è un paese che oscilla sempre tra una grande dimensione cosmopolita e una tentazione talvolta un po' provinciale a chiudersi all'interno di un confine. Io credo che sia molto importante che gli svizzeri capiscano che essere in Europa non significa essere dentro l'Unione necessariamente e guardino cosa fanno anche altri. Pensate a cosa fa il Regno Unito, che è uscito dall'Europa quando guardava solo agli interessi materiali e praticamente ci sta rientrando quando sono in gioco i principi, i valori, sostanzialmente oltre che il tema della sicurezza. Questo lo condividiamo, penso che sia molto importante. L'aggregazione non significa uniformità, significa un pluralismo rispettoso e responsabile. Penso che la Svizzera possa dare un contributo anche attraverso la sua stessa storia e però possa scegliere di stare da questa parte pensando al suo futuro, non al suo passato.
Era il professor Vittorio Emanuele Parsi, Contro gli imperi, è pubblicato da Bompiani. Just Altri luoghi non poteva dimenticare lo scrittore del momento, Emmanuel Carrère. Ha presentato anche a Milano il suo lavoro Col Coz, uscito l'anno scorso in Francia e ora pubblicato anche in italiano per le edizioni Adelphi. Sul sito di Altri Luoghi trovate un lungo reportage che racconta la serata al Teatro Dal Verme, 1400 posti a sedere, code chilometriche fuori dal teatro e per farsi un selfie con l'autore mentre firma autografi. Vi propongo un estratto della presentazione al pubblico.
C'est tout de même lié à la mort de mes parents, mais avant cela, à l'événement considérable qu'est la guerre en Ukraine.
Il libro è comunque legato alla morte dei miei genitori, ma prima ancora al fatto di grande rilevanza che è la guerra in Ucraina. Ci sono altri eventi storici molto importanti. In questo momento si può dire che c'è una certa competizione. Non si può sapere cosa sia più importante in questo momento. È praticamente impossibile stabilire un ordine di priorità, ma per ragioni personali, per ragioni familiari, la guerra in Ucraina mi ha particolarmente coinvolto. Perché in fin dei conti la Russia è una questione di famiglia per noi. Io sono di origine russe da parte di mia madre. Mia madre era una slavista, una storica dell'Unione Sovietica e della Russia. Anch'io a un certo punto mi sono appassionato alla Russia. E in fondo amavo la Russia. E la guerra in Ucraina ha cambiato, ha alterato il mio amore per la Russia. E ho voluto scrivere qualcosa al riguardo. Ho iniziato a realizzare una serie di reportage in Ucraina e in Georgia per cercare di raccontare qualcosa su questa guerra. E poi, in quel momento, è morta mia madre e queste due cose si sono scontrate.
Per essayer di raccontare qualcosa su questa guerra. E poi a questo momento il y a eu la morte di mia madre e queste due cose si sono telescopate.
Come detto, trovate una sintesi della serata al Teatro Dal Verme con Emmanuel Carrère sulla pagina di Altri Luoghi sul sito rsi.ch. La cartolina arriva dal Museo d'Arte di Mendrisio, dove dal 10 maggio fino all'11 ottobre sono presentate installazioni dell'artista locarnese trapiantato a Parigi, Felice Varini. Una mostra monografica che occupa tutte le stanze del museo in modo immersivo, si entra insomma nelle opere e a ogni passo si cambia la prospettiva dell'esposizione. Felice Varini.
L'edificio è uno spazio complesso, questo museo è uno dei rari musei con tanti spazi, ogni spazio è molto differente dall'altro, siamo sempre in una realtà che si muove tutto il tempo. È molto sorprendente a livello delle luci, degli spazi, dei volumi. Ho cercato di intervenire in ogni luogo cercando di favorire le caratteristiche di questi volumi e delle luci con dei lavori, con queste pitture che giocano tanto con queste micro realtà.
Le installazioni, chiamiamole così, non si possono vedere senza mettersi dietro a un telefonino.
Prima del 2000 i telefonini non c'erano, si guardava ancora con l'apparecchio fotografico, ma quello interveniva meno regolarmente che il telefonino oggi. Io direi che sono piuttosto legato allo sguardo generale, alla come si guarda normalmente, naturalmente. Attraverso il telefonino cosa esiste, è una realtà sempre più presente. Però il telefonino limita tutto, è come se lei vedesse il mondo in due dimensioni e punto e basta. Qui siamo in una realtà tridimensionale, siamo nello spazio con le sue luci, con i suoi volumi, chiaramente con le sue realtà, e tutte queste realtà favoriscono, diciamo, il mio gioco pitturale direttamente nei volumi, e questi sono importanti da vedere, perché lei dice del telefonino, ma la gente col telefonino si mette al punto di vista e poi si dimentica, non vuole più guardare quello che capita dopo. Adesso siamo fuori dal punto, vede cosa capita di questo lavoro arancione fatto di triangoli che fa da cornice a una cornice data da questo volume, da questi due incontri dell'antico e del più recente. E dunque tutto questo gioco qui che è in corso, telefonino non so, diciamo, non so se è un po' una specie di chiusura del campo visivo che limita la comprensione e la vista delle cose.
Come ha realizzato proprio tecnicamente questo lavoro?
Tecnicamente lavoro con dei sistemi di proiezione, degli adesivi, con dei primari e poi dopo con delle pitture. Tutto questo è messo secondo un ordine ben preciso e poi dopo si arriva a smascherare, a liberare tutte le forme da loro non so se si dice mascherazione in italiano, ma il mio italiano è un po' grezzo. La tecnica che è data un po' dal risultato che ho bisogno, e dunque ci sono tutti questi movimenti che sono precisi e ben sperimentati, si può dire così. Se non cammino sulle opere, cammino nello spazio, non bisogna evitarle, anzi noi facciamo parte dello spazio, non siamo fuori dal quadro, ma siamo nella realtà.
Era Felice Varini al Museo d'Arte di Mendrisio fino all'11 ottobre. Anche voi potete mandare la vostra cartolina come formato testo o con un file audio di un paio di minuti a rete1@rsi.ch, rete1 in lettere. La cartolina selezionata riceve un gadget esclusivo Rete1. Altri Luoghi torna sabato prossimo. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete1.
I grew up pretending sticks were little guns. I would point them at my dad and he'd get mad, 'cause God forbid I hurt someone. I'd hurt anyone I could, anyone who got too close, and anyone who wouldn't look. I was born into a 100-year storm, foot of ass across Vermont, and in that dark and in that frost my heart was born, malcontented and unworn. You were unsuspecting, not unworn. And I'm the trouble that I had, that I scream in my sleep. You put the money on red, I'm a sure bet. Showing you doors, you can't.
I'll be only what you've known of me till now. Oh, how I hope you're moving on from the trouble ahead. That screaming must leave. Put money on red, we're so bad, losing the street. I keep showing you doors, but you can't open them up. Cause you can start to see me, go see you try.